occupati molto di maltempo, no? Naturalmente per quanto riguarda la Toscana, gli ultimi eventi tra sabato e domenica e ancora oggi. Nei giorni precedenti ci siamo occupati anche di Venezia, eppure c'è un'altra città che è stata colpita dal maltempo in maniera forte, con tanti dubbi, tanti danni, che è la città di Matera, peraltro capitale europea della cultura 2019, di cui si è parlato poco. Ora passi per Controradio, che è in fondo un'emittente regionale, no? Quindi noi facciamo informazione regionale, seppure abbiamo abbiamo anche la possibilità, la volontà, la voglia di farvi conoscere altre realtà, per cui abbiamo parlato anche di Venezia. Però è indubbio che con le dovute proporzioni di quanto accaduto a Matera si sia praticamente parlato pochissimo. E allora, per capire innanzitutto quello che è successo, quello che stanno vivendo i cittadini di Matera, i danni e anche lo stato d'animo, siamo collegati con la professoressa Antonella Guida. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Che è preside della Facoltà di Architettura dell'Università della Basilicata, nella sede di Matera. Allora, professoressa Guida, partiamo dai danni. Qual è la situazione attuale? Sappiamo che oggi il sindaco del Comune di Matera, la Giunta Comunale di Matera, ha approvato una delibera di richiesta e riconoscimento dello stato di emergenza, di calamità naturale. Si parla di danni intorno agli 8 milioni. Ma qual è la situazione oggi, dopo l'evento che si è consumato nei giorni scorsi, esattamente tra l'11 e il 12 novembre?
Bene, io le racconterò alcune cose dalla cronaca più stretta e altre dalle considerazioni che bisogna fare in questo caso. La cronaca stretta ci riporta a poche ore di pioggia intensa e con una gravità anche associata al vento, che hanno creato dei danni ingenti, perché hanno divelto selciati di pavimentazione nei sassi, hanno creato infiltrazioni nei negozi, hanno fatto esplodere parti di muratura all'interno di alcune cisterne. Questa è la cronaca. Dopodiché, fortunatamente, il tempo si è sistemato, quindi, a differenza di altre situazioni che perdurano nei giorni, a Matera abbiamo avuto dei danni molto forti, ma fortunatamente limitati nel tempo. Oggi è una giornata splendida a Matera, e lo è stato anche qua nei giorni precedenti, tranne una breve pioggia ieri pomeriggio, per cui i danni però sono stati ingenti. E qui la cronaca, e qui la necessità appunto dello stato di calamità assolutamente indispensabile, perché dalle immagini che sono girate sul web e dalla realtà che vediamo ancora per strada, troviamo tratti di appunto pavimentazioni divelte, piccoli allagamenti che ancora persistono, e danni avuti da alcuni esercizi commerciali, da privati o altro. Però bisogna riportarsi un po' indietro rispetto a quello che è la delicatezza dell'insediamento dei sassi di Matera, perché ovviamente tutto questo è legato a un utilizzo dei sassi di Matera probabilmente oggi differente da quello che era storicamente, e questo ci riporta sicuramente a delle conseguenze che io poi criticamente appunto di Roma, lo sanno tutti, quindi è noto, è stata l'opera umana, le trasformazioni che hanno portato peraltro velocemente Matera a trasformarsi verso questo anno 2019 della capitale della cultura ad essere un luogo di alta ricettività turistica e con un flusso di turisti quasi pari alle altre due città che lei ha citato, quindi Firenze e Venezia, dove appunto la delicatezza e la complessità della situazione appunto crea poi una risonanza nei danni che ne provoca.
Quindi lei sta dicendo che dal punto di vista, diciamo, della pressione antropica, dal punto di vista dell'impatto del turismo di massa, così come a Venezia, ne discutevamo l'altro giorno, anche a Matera, gli eventi atmosferici trovano un terreno tra virgolette fertile, perché già stressato da attività appunto antropiche di tipo turistico?
Stressato e trasformato da queste attività. perché quello che si è visto non è altro che da parte della natura, seppur con un evento veramente eccezionale comunque come quello di Venezia, di riprendersi gli spazi che erano suoi. Allora quei fiumi d'acqua che sono stati riprodotti anche in televisione, nonché quell'afflusso verso dove si leggeva quella cascata nella piazza principale, non sono altro che gli stessi percorsi che nei millenni Matera invece ha sfruttato sapientemente, perché portavano a condotte che venivano smaltite fuori o a cisterne che l'acqua la raccoglievano. Per cui nel momento in cui le trasformazioni hanno variato le destinazioni d'uso, chiuso le cisterne, infatti quella che si diceva esplosa è una cisterna che è stata riempita di detriti nel corso di una trasformazione in un ristorante, e allo stesso tempo appunto lo stesso grande palombaro lungo che era la grande cisterna di Matera non raccoglie più l'acqua. Pietro Laureano nei suoi scritti, l'architetto che ha portato l'UNESCO a Matera, il titolo del capitolo dell'UNESCO a Matera nel 93, lui stesso ha scritto di questi percorsi dell'acqua nella città dei Sassi. Questi percorsi dell'acqua sono esattamente quelli che l'acqua meteorica dell'altra mattina si è ripreso, perché non ha più modo di essere smaltita come lo era smaltita precedentemente o raccolta dove lo era raccolta, perché il flusso del fiume principale andava a finire in una fontana chiamata Fontana Ferdinandea, che era quella che dava l'acqua a tutta la città, dove andavano tutti i cittadini con i loro secchi a prenderla.
Quindi possiamo dire che nel momento in cui l'urbanisti e l'architettura si è separata dalla natura, violentato profondamente la natura, noi creiamo le condizioni perché eventi particolarmente forti poi determinano molti molti danni, anche insomma il pericolo per le vite umane.
Sì, io le dico che banalmente io abito in una città nei Sassi da lontano 1990. Però nei primi 20 anni io non ho avuto mai infiltrazioni d'acqua, non che ci siano state nevicate, piogge, alluvioni varie, ma da qualche anno, da quando è stata rifatta banalmente a monte, ma a monte parlo di 3 strade più in alto, se lei sa ovviamente i Sassi sono terrazzati.
Sì, certo, certo.
La città del piano nella parte alta e poi tutti i Sassi che vanno sotto. Quindi da quando è stata svariata una conduttura a monte, io prendo l'acqua da una lampada del mio tavolo nella sala da pranzo.
E che può avere i suoi vantaggi, ma insomma non è proprio il massimo.
Senta,
un ultimo passaggio, diciamo, sul racconto che abbiamo in generale del Sud, e che è sempre un racconto, diciamo, tardivo, parziale, artefatto. In questo caso non c'è stato quasi proprio il racconto, per quanto Matera rappresenti in ogni caso, no, una città importante, come diciamo, capitale europea della cultura. Ci sono delle considerazioni da fare su questo? Lei ritiene che sia stata sottovalutata?
Allora diciamo che io, forse come il solito bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, io aver visto Matera di fianco a Venezia per me è stato un successo mai pensato fino a...
pur nella disgrazia, diciamo.
Perché oggi Matera è conosciuta nel mondo, veramente esageratamente forse, ma è conosciuta nel mondo, cosa che non avveniva fino a pochissimi anni fa, quando solo alcuni turisti culturali, come poi li abbiamo chiamati, sceglievano Matera per le loro vacanze o per le loro tappe. Per cui sì, è chiaro che poi la risonanza su Venezia e su Firenze ovviamente hanno spostato i riflettori rispetto a quello che era Matera. La verità è che in effetti fortunatamente il fenomeno non si è prolungato nel tempo. Se già fosse durato un giorno in più, veramente oggi staremmo a parlare delle stesse problematiche di Venezia.
Bene, meglio così. Ci ha detto delle cose molto interessanti che ci fanno riflettere, anche perché poi sono dinamiche, come abbiamo detto, comuni quantomeno a queste grandi capitali d'arte, in generale comuni al modo in cui noi abbiamo di rapportarci con l'urbanistica oggi, con le città, i fenomeni naturali, e in particolare nelle città d'arte, dove il turismo di massa poi crea ulteriori problemi. Grazie, buona serata alla professoressa.
Grazie.
Antonella Guida.
Cari saluti a tutti, grazie, da Matera.
E peraltro a Firenze